wishes all come true. May you always do for others, and let others do for you. May you build a ladder to the stars, climb on every rung, and may you stay forever young. May you stay forever young. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. May you stay forever young. Robert Zimmerman, in arte Bob Dylan, con la sua Forever Young. L'album era Planet Waves, 1974, in cui questo brano è presente in due versioni differenti, una più lenta e una più veloce. Quest'ultima è proprio quella che avete appena ascoltato. Abbiamo scelto la Forever Young più veloce non a caso, perché Dylan, al compimento dei suoi 80 anni, non sembra voler rallentare il ritmo frenetico di concerti live che ha contraddistinto gli ultimi 33 anni della sua carriera. Infatti è di poche settimane fa la notizia della ripresa del Neverending Tour, iniziato nell'88 con una media, pensate, di 95 date all'anno, in pratica un concerto ogni 4 giorni. 21 date in 30 giorni a partire dal 9 novembre per il tour americano di Rough and Rowdy Ways, il suo ultimo album uscito a giugno 2020. Ben ritrovati cari ascoltatori, qui al microfono è Philip Sassoon e oggi parliamo del menestrello di Duluth con uno dei massimi esperti al mondo. In collegamento da Houston, Texas, do il benvenuto ai nostri microfoni al professor Alessandro Carrera. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque, possiamo dire che Dylan è di fatto un Forever Young? Cioè, cosa spinge, secondo lei, un artista come lui, arrivato a 80 anni, a portare avanti il Neverending Tour con questa assiduità, quasi come se fosse un ragazzino bisognoso di farsi le ossa sul palco?
Io credo che, intanto, non è l'unico, perché anche i Rolling Stones, nonostante la perdita del batterista di Charlie Watts, sono ancora in scena. I Who, che sono rimasti in due, ma ogni tanto compaiono ancora. Ecco, Dylan lo fa con più regolarità, o almeno è quello che intende fare. Addirittura ha annunciato che il Neverending Tour continuerà fino al 2024. Quindi con molta fiducia in se stesso, direi. Ma è perché questa è la sua vita. Da quando l'ha deciso nell'88 di essere in scena il più possibile, è quello che ha sempre fatto. E comunque penso che per lui, finché la salute lo regge, il fatto di avere 80 anni non significhi che è ora di andare in pensione. Perché una volta gliel'hanno chiesto fino a che punto voleva arrivare, e già gliel'hanno chiesto un po' di anni fa. E lui ha risposto che ci sono artisti che hanno continuato a fare tour anche dopo gli 80 anni, e citava B.B. King, che è stato in tour fino a 83 anni. E se guardiamo le date, 2024, Dylan avrà 83 anni, quindi forse ha preso ispirazione da B.B. King. Ma anche Willie Nelson, che ha più anni di Dylan, è ancora attivo. Quindi non ce ne liberiamo mai.
Quindi non sarebbe sbagliato affermare che il motore che fa andare avanti Dylan e tutti questi artisti è sicuramente la passione. Però in alcuni casi, come per i Rolling Stones che citava, così come per Bob Dylan, può essere anche la voglia di far evolvere costantemente le canzoni nelle loro performance dal vivo e portarle a uno stadio che si avvicini sempre di più a un arrangiamento perfetto, o semplicemente a uno stadio finale che si voleva raggiungere.
Ah beh, certo, perché basta aver visto il concerto televisivo Shadow Kingdom, dove si è visto che le canzoni che ha eseguito erano state sottoposte a un altro diverso arrangiamento in certi casi. Quindi sì, le canzoni di Dylan sono fatte di gomma, meglio ancora liquida, certo.
E a proposito di Shadow Kingdom, il live streaming andato in onda proprio quest'estate, chiederei al professor Carrera che cosa stupisce di questo spettacolo a tratti cupo e surreale agli occhi di un vorace divoratore di versioni dal vivo di Dylan. Che cosa salta all'occhio?
Beh, intanto che, come già il documentario di Scorsese sulla Rolling Thunder Review, c'è molto di finto, c'è molto di costruito, di fiction, anche in Shadow Kingdom, che è un bel film, cioè non è un concerto dal vivo, innanzitutto è stato annunciato come tale, ma chiaramente è preregistrato, il set è stato preparato prima, e c'è un tono un po' funereo, effettivamente, che è un po' la David Lynch, in un certo senso, addirittura a un certo punto si vede che il pubblico è fatto di manichini, non per tutto il film, solo in una scena. In una scena ci sono manichini in mezzo a gente nel pubblico e, insomma, ha un'aria un po' da film dell'orrore contenuto, un po' come se ci fosse qualcosa di nascostamente tremendo in quello che Dylan fa, anche se poi di fatto si limita a cantare le canzoni, non so se muovendo le labbra su quello che ha registrato in precedenza, anzi a volte mi sembra che sia anche così che stia facendo lip syncing, in effetti, ma è tutto parte della finzione, è tutto parte della costruzione della scena. È un po' un esempio di humor nero, secondo me. Questo non tocca affatto la qualità delle canzoni o dell'esecuzione, che in alcuni casi è molto alta, ma lo vedo un po' come un esempio di humor nero.
What was it you wanted? Tell me again so I know. What's happening in there? What's going on in your show? What was it you wanted? Could you say it again? I'll be back in a minute. You can get it together by then. What was it you wanted? You can tell me I'm back. We can start it all over. Get it back on the track. You got my attention. I'll go ahead and speak. What was it you wanted? When you were kissing my cheek. Was there somebody looking when you give me that kiss? Someone there in the shadows, someone that I might have missed. Is it something you needed? Something I don't understand. What was it you wanted? Do I have it here in my head?
Ben ritrovati da Philip Sassoon, questa era What Was It You Wanted di Bob Dylan dall'album Oh Mercy. Siamo di nuovo qui in collegamento con Alessandro Carrera, professore di letteratura italiana all'Università di Houston, Texas e grandissimo esperto di Bob Dylan. Peraltro è di pochi mesi fa la nuova edizione del suo libro La voce di Bob Dylan, pubblicato per la prima volta nel 2001. Professore, cosa c'è di nuovo nell'edizione del 2021, giunta proprio in occasione degli 80 anni di Dylan?
La nuova edizione del mio libro, allora, è stato ripensato rispetto alle due precedenti edizioni. Per esempio, quella del 2011 era uguale alla prima, ma riportava introduzione alla prima edizione, introduzione alla seconda edizione, conclusione alla prima, conclusione alla seconda. Tutto questo non c'è più. Il libro è pensato come se fosse nuovo, quindi prologo e 15 capitoli. Nessuna conclusione, perché per il momento non c'è niente da concludere. Dylan è ancora vivo e attivo, quindi per ora non concludiamo affatto. ho aggiunto dei capitoli iniziali, in particolare riguardo al premio Nobel e a quello che ha significato la discussione che c'è stata. E ho aggiunto due capitoli finali, uno che ci tenevo da molto tempo a scrivere su The Lonesome Death of Etty Carroll e in generale il rapporto di Dylan con la giustizia, sull'idea di giustizia divina, giustizia umana, eccetera. Ho anche ricostruito tutti gli eventi della morte di Etty Carroll, come è stato giudicato in tribunale, discussioni che ci sono state, eccetera. E poi un capitolo invece sull'ultimo Dylan, dai dischi dedicati al repertorio della canzone americana classica fino all'ultimo, Rough and Rowdy Ways, e quindi Murder Most Foul e così via.
Vero è che negli ultimi 20 anni, data l'attività del suo protagonista, questo saggio è sempre stato un cantiere in corso e chissà ancora per quanto tempo lo sarà. Senta, a proposito, se dovessimo provare a dare uno sguardo al futuro, alla luce di tutti questi cambiamenti, le rivoluzioni che ha messo in atto fin dai primi anni 60, quando è passato a ridefinire i connotati del rock and roll, sradicandosi da quell'etichetta folk che gli è sempre stata rimasta un po' cucita addosso, per non parlare dei cambiamenti che possiamo notare nei testi lungo i decenni, addirittura nelle sue conversioni religiose. A questo punto possiamo prevedere in qualche modo cosa potrebbe esserci nel futuro artistico di Dylan?
Beh, non si è mai fermato, se non per brevissimi periodi. La sua vitalità artistica è assolutamente unica. Non ci sono parole, diciamo così, no, non per esagerare, ma insomma, non ci sono ulteriori parole per commentare quello che ha fatto in tutti questi anni, perché è già stato detto tutto. E dopo che è stato detto tutto, dopo che i commentatori hanno esaurito gli argomenti, e lui è ancora lì che continua. Quindi a questo punto bisogna stare zitti, perché non c'è più niente da dire quasi, e vedere che cosa farà ancora, quanto tempo avrà per farlo e potrebbe ancora averne. E in ogni caso continueranno a uscire cose, nuove versioni di canzoni, ci saranno i concerti dal vivo da rispolverare, ripulire, ripubblicare. Dylan è un pozzo senza fondo.
Poco fa parlavamo con il professor Carrera di questo senso di giustizia molto presente nei testi di Bob Dylan. Possiamo ricordare Masters of War, Hurricane, ma soprattutto un altro brano al quale Alessandro Carrera dedica un capitolo intero nella nuova edizione del suo libro La voce di Bob Dylan, e lo ascoltiamo proprio in questo istante, versione live 1975 dal tour Rolling Thunder Review. Questa è The Lonesome Death of Etty Carroll.
Killed a poor Etty Carroll with the cane that he twirled. Now his diamond ring finger at a Baltimore hotel. Society gathered and the cops were called in, and his weapon took from him as they rode him in custody down to the station and booked Williams and Singer for first degree murder. In the politics of Maryland, reacted to his deed with the shrug of his shoulders and swearing and sneering, and his tongue it was snarling. But in a matter of minutes, on bail was out walking. Face.
Siamo quasi giunti alla conclusione di questa intervista a tema Robert Allen Zimmerman, in arte Bob Dylan. Un'ultima domanda ad Alessandro Carrera, che a microfoni spenti mi diceva che Dylan è a tutti gli effetti un'entità mondiale, tanto che ormai possiamo parlare di un global Dylan. Professore, potrebbe spiegarci meglio questo appellativo, nonché questo fenomeno planetario di cui si parlava?
Ma questa è un'idea che ho avuto, di passare, diciamo così, dall'idea di Dylan a Global Dylan, nel senso che ormai è diventato un artista planetario. Beh, insomma, lo è da molto tempo e non è neanche l'unico, certamente. Però a questo punto possiamo dire che Dylan non è più semplicemente uno che scrive canzoni, uno che le esegue, è un universo semiotico. Ecco, questo era quello che volevo dire. E quindi, indipendentemente dall'effetto di mercato, dal numero di dischi che vende, che è sempre alto, ma non è più quello l'unico criterio per giudicare se un artista è diventato planetario oppure no, lo sappiamo, però ci sarà un effetto Dylan che durerà moltissimo tempo e di fatto ha generato discorsi che possono attraversare l'intero pianeta. A me è venuta in mente l'idea di Global Dylan perché, e spero che gli ascoltatori non siano scandalizzati da questo, perché è in atto da tempo un progetto di numerosi studiosi di varie nazioni che ha preso il nome di Global Dante, e quest'anno è il 700° della morte di Dante. Quindi cosa ha significato per loro Global Dante? Cioè, a rivedere intanto tutta l'opera, certamente questo lo si fa sempre, ma anche toccare tutta l'influenza che Dante ha avuto su altre letterature, su altre persone, che cosa ha generato anche in culture molto molto diverse dalla sua. E questo è stato uno degli aspetti, e questo si vede e si vedrà sempre di più anche con Dylan. Insomma, Blowing the Wind ha già molti anni che ha girato il mondo e è stata una delle prime canzoni che effettivamente si potevano definire globali, una delle prime canzoni di quel periodo. Ce ne sono altre che sono entrate nella memoria collettiva, magari Imagine di John Lennon, di cui oggi si celebra il 50° anniversario dell'uscita. Però insomma, dobbiamo tenere conto di questa cosa: non stiamo più parlando semplicemente di un autore localizzato, ma stiamo parlando di un effetto a onda nel tempo e nello spazio. Non so se mi sono spiegato.
Direi proprio di sì. Ormai Dylan rappresenta sicuramente qualcosa di più di un semplice artista, lo dimostra l'impatto che ha avuto sul mondo intero. Basti pensare al fatto che i suoi brani sono i più soggetti al mondo a rivisitazioni, cover, tributi, omaggi da parte di altri musicisti, ricordando numerosi mostri sacri tra di essi. C'è da dire anche che Dylan gode di un catalogo vastissimo, tant'è che ha fatto scalpore un anno fa la cessione dei diritti sulle sue canzoni a Universal. Parliamo proprio di questo argomento. Da questa mossa Dylan ha incassato più di 300 milioni di dollari, ma non si è ben capito se abbia ceduto soltanto i diritti patrimoniali o anche quelli morali, dato che negli Stati Uniti, in Inghilterra e negli altri sistemi di common law, a differenza nostra, sono cedibili anche i diritti morali.
Che io sappia, ha venduto solo i diritti patrimoniali, ma non sono sicurissimo di questo. A me sembra che sia così, non sono sicurissimo perché questo aspetto non l'ho seguito molto. A me è sembrato una mossa in un certo senso inevitabile, infatti poi seguita da molti altri, per due motivi. Primo, che nell'attuale situazione del mercato musicale la vendita dei dischi, le royalties tradizionali hanno perso importanza. Cioè, quello che conta è lo streaming, i diritti sullo streaming sono poca cosa rispetto a quello che erano i diritti sulle vendite discografiche nel momento del massimo picco, insomma intorno ai primi anni 2000. E quindi vendere i diritti a un grande editore significa assicurarsi un introito, vabbè, che sarà una volta per sempre, ma almeno è consistente. La seconda cosa è che si evitano molti problemi con la gestione dell'eredità. Cioè, quando l'artista non c'è più, se i diritti appartengono a un editore solido, sarà l'editore a gestire l'eredità e non saranno i parenti a scannarsi tra di loro come spesso succede. Non credo che questo sia il caso della famiglia di Dylan, ma il fatto è che spesso questo succede. e dà luogo anche a infiniti problemi di impossibilità di utilizzazione. Non si può citare questo, non si può citare quest'altro, perché la famiglia sta litigando, non è ancora chiaro che cosa si può utilizzare e cosa non si può utilizzare. Se c'è un editore, beh, almeno si ha un referente, ecco.
E siamo dunque giunti ai saluti. Ringrazio di cuore il professor Alessandro Carrera per questo prezioso intervento ai nostri microfoni e ci auguriamo che Dylan resti sempre un forever young. Arrivederci, a presto.
Arrivederci e grazie.
E noi ci salutiamo con un brano facente parte di una raccolta di rarità, le cosiddette canzoni unreleased di Bob Dylan, pubblicate nel 1991, questa è stata incisa nell'83. Produttore e chitarrista elettrico, un certo Mark Knopfler. Un buon proseguimento qui su Rete 2 da Philip Sassoon con Blind Willie McTell.
Seen the arrow on the doorpost, saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I traveled through East Texas. Where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McTell. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down. The stars above the barren trees was his only audience. Then charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody sing the blues like Blind Willie McTell. See them big plantations burning, hear the cracking of the whips, smell that sweet magnolia blooming. I can hear them tribes moaning, hear that undertaker's bell. Nobody can sing the blues like Blind Willie McTell. There's a woman by the river with some fine young handsome man. He's dressed up like a squire, bootleg whiskey in his hand. There's a chain gang on the highway, I can hear them rebels, yeah. Like Blind Willie McTell. St. James Hotel.